credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Carissimi tutti in ascolto, un cordiale saluto dalla redazione Orizzonti Cristiani, canale 105, e oggi in particolare dalle assistenti di studio Luciana Fantini ed Eva Rohrmann, dai colleghi operatori Roberto Colangeli e Giuseppe Mauriello. Se vi fa piacere, rimanete con noi.
Il mistero del Corpus Domini, dagli insegnamenti di Papa Benedetto XVI e con il commento esegetico del padre Tarcisio Stramare, coordinamento di Franca Salerno.
Nella festa del Corpus Domini, la Chiesa rivive il mistero del Giovedì Santo alla luce della risurrezione. Anche il Giovedì Santo conosce una sua processione eucaristica, con cui la Chiesa ripete l'esodo di Gesù dal Cenacolo al Monte degli Ulivi. In Israele si celebrava la notte di Pasqua in casa, nell'intimità della famiglia. Si faceva così memoria della prima Pasqua in Egitto, della notte in cui il sangue dell'agnello pasquale asperso sull'architrave e sugli stipiti delle case proteggeva contro lo sterminatore. Gesù in quella notte esce e si consegna nelle mani del traditore, dello sterminatore, e proprio così vince la notte, vince le tenebre del male. Solo così il dono dell'Eucaristia, istituita nel Cenacolo, trova il suo compimento. Gesù dà realmente il suo corpo ed il suo sangue. Attraversando la soglia della morte, diventa pane vivo, vera manna, nutrimento inesauribile per tutti i secoli. La carne diventa pane di vita.
Viva al Padre.
La festa del Corpus Domini doveva già celebrarsi prima del 1264. Il Papa Urbano IV, infatti, in questa data, con la bolla Transiturus, estese a tutta la cristianità una celebrazione eucaristica che già esisteva nella diocesi di Liegi, dovuta soprattutto all'iniziativa della serva di Dio Beata Giuliana di Montcornillon. La solennità storica e la processione sono particolarmente legate a due luoghi notissimi nella storia del culto eucaristico, Orvieto e Bolsena. Il fatto determinante accadde a Bolsena, piccolo centro sulla riva del lago omonimo nella diocesi di Orvieto. Nell'anno 1264 passava di là un sacerdote boemo, Pietro di Praga, in pellegrinaggio verso Roma, con lo scopo di andare a implorare sulla tomba di Pietro la grazia di potersi liberare da alcuni dubbi riguardanti la fede nella presenza reale di Gesù nella Santissima Eucaristia. Celebrando la messa nella cripta di Santa Cristina, avvenne che al momento della frazione dell'ostia questa sprizzò sangue come fosse carne, macchiando vistosamente il corporale e alcune pietre dell'altare. Si diffuse subito la voce del prodigio, denominato appunto Miracolo di Bolsena, e la notizia giunse a Orvieto, dove risiedeva allora il Papa Urbano IV. Questi non solo ordinò di portare a Orvieto l'ostia, il calice e il corporale, ma si recò egli stesso a riceverli in trionfale corteo con i cardinali e tutto il popolo. Fu appunto per testimoniare a Dio la riconoscenza del popolo cristiano per un così straordinario favore che il Papa estese alla Chiesa universale la festa del Corpus Domini, incaricando il già famoso teologo San Tommaso di Aquino, che in quel tempo insegnava filosofia e teologia proprio a Orvieto, di comporre la messa e l'ufficio del Santissimo Sacramento. Da allora il canto «Loda o Sion il Salvatore» non cessò di echeggiare sul colle di Orvieto e dovunque si venne ricordando e celebrando il grande miracolo. A Orvieto, come era naturale, si ripeté ogni anno, con sempre grande splendore e partecipazione di clero e di fedeli, lo storico evento della processione eucaristica.
Nella processione del Giovedì Santo, la Chiesa accompagna Gesù al Monte degli Ulivi. È vivo desiderio della Chiesa orante vigilare con Gesù, non lasciarlo solo nella notte del mondo, nella notte del tradimento, nella notte dell'indifferenza di tanti. Nella festa del Corpus Domini oggi riprendiamo questa processione, ma adesso nella gioia della risurrezione. Il Signore è risorto e ci precede. Nei racconti della risurrezione vi è un tratto comune ed essenziale. Gli angeli dicono: il Signore vi precede in Galilea, là lo vedrete. Considerando ciò più da vicino, possiamo dire che questo precedere di Gesù implica una duplice direzione. La prima è, come abbiamo sentito, la Galilea. In Israele la Galilea era considerata come la porta verso il mondo dei pagani. Ed in realtà, proprio in Galilea, sul monte, i discepoli vedono Gesù il Signore che dice loro: andate e ammaestrate tutte le nazioni. L'altra direzione del precedere da parte del risorto appare nel Vangelo di San Giovanni, dalle parole di Gesù a Maddalena: non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre. Gesù ci precede presso il Padre, sale all'altezza di Dio e ci invita a seguirlo. Queste due direzioni del cammino del risorto non si contraddicono, ma indicano insieme la via della sequela di Cristo. la vera meta del nostro cammino è la comunione con Dio. Dio stesso è la casa delle molte dimore. Ma possiamo salire a questa dimora soltanto andando verso Galilea, cioè andando sulle strade del mondo, portando il Vangelo a tutte le nazioni, portando il dono del suo amore agli uomini di tutti i tempi. Perciò il cammino degli Apostoli oltre la Galilea si è esteso fino ai confini della terra. E così San Pietro e San Paolo sono andati fino a Roma, città che era allora il centro del mondo conosciuto, vero Caput Mundi.
Lauda Sion Salvatore, lauda Ducem et Pastore, in himnis et cantici.
Il mistero eucaristico non è un elaborato della tradizione e dei concili, è semplicemente Vangelo, essenzialmente, chiaramente, Vangelo. L'Eucaristia, preannunciata da Cristo stesso, spiegata e istituita da Lui, diventa essenza della Chiesa. Apriamo il Vangelo. In occasione del miracolo della moltiplicazione dei pani, Gesù fece chiaramente intendere che non si sarebbe limitato a dare un nutrimento passeggero e materiale come quello dato agli israeliti nel deserto per intercessione di Mosè. In verità vi dico, non Mosè vi diede il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane dal cielo. E poi Gesù aggiunse, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Questo insegnamento sconcertava i suoi ascoltatori, restii a porsi in un atteggiamento di fede, sicché confrontavano le parole di Gesù con la provenienza umana. Essi credevano di conoscere la sua origine, i suoi parenti, la sua famiglia, e non accettavano la sua dichiarazione di venire dal cielo. Ma Gesù non solo non muta le sue affermazioni, le conferma.
Io sono il pane della vita. I padri vostri nel deserto mangiarono la manna e sono morti. Questo è il pane disceso dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno, poiché la mia carne è un vero cibo e il mio sangue una vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui.
La dottrina insegnata da Gesù era talmente importante che egli la ribadì nonostante la protesta di tanti e l'allontanamento di tanti discepoli. Poi, durante l'ultima cena, diede compimento alle promesse e spiegò l'arcano che aveva turbato coloro che non si fidavano di lui. Narra San Matteo.
Mentre mangiavano, Gesù prese del pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. E preso il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati.
Per San Paolo non esiste dubbio. È certo che il pane e il vino, dopo la consacrazione, sono diventati realmente e fisicamente il corpo e il sangue di Cristo. Interpellato circa la partecipazione a banchetti in cui venisse servita ai commensali della carne offerta agli idoli, L'apostolo si appella severamente all'intelligenza dei suoi interlocutori perché si comportino coerentemente, operando una scelta senza compromessi tra la tavola del Signore e la tavola dei demoni. Egli ammonisce così gli indegni.
Chi mangia e beve senza discernere il corpo, sappia che dovrà rispondere del corpo e del sangue del Signore, avendo mangiato e bevuto la propria condanna.
La mensa eucaristica è veramente il convito in cui si riceve Cristo.
La processione del Giovedì Santo accompagna Gesù, così abbiamo visto, nella sua solitudine verso la Via Crucis. La processione del Corpus Domini, invece, risponde in modo simbolico al mandato del risorto: vi precedo in Galilea, andate fino ai confini del mondo, portate il Vangelo al mondo. Certo, l'Eucaristia per la fede è un mistero di intimità. Il Signore ha istituito il sacramento nel Cenacolo, circondato dalla sua nuova famiglia, dai 12 apostoli. Prefigurazione ed anticipazione della Chiesa di tutti i tempi. Perciò, nella liturgia della Chiesa antica, la distribuzione della Santa Comunione era introdotta dalle parole Sancta Sanctis. Il dono santo è destinato a coloro che si sono resi santi. In questo modo, dicendo questo, si rispondeva all'ammonimento rivolto da San Paolo ai Corinzi: ciascuno pertanto esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice. Tuttavia, da questa intimità che è dono personalissimo del Signore, la forza del sacramento dell'Eucaristia va oltre le mura delle nostre chiese. In questo sacramento il Signore è sempre in cammino verso il mondo. E questo aspetto universale della presenza eucaristica appare nella processione della nostra festa. Noi portiamo Cristo, presente nella figura del pane, sulle strade della nostra città. Noi affidiamo queste strade, queste case, la nostra vita quotidiana alla sua bontà. Le nostre strade siano strade di Gesù. Le nostre case siano case per Lui e con Lui. La nostra vita di ogni giorno sia penetrata dalla sua presenza. Con questo cesto mettiamo sotto i suoi occhi le sofferenze degli ammalati, la solitudine di giovani e di anziani, le tentazioni, le paure, tutta la nostra vita. La processione vuole essere una grande e pubblica benedizione per questa nostra città. Cristo è in persona la benedizione per il mondo. Il raggio della sua benedizione si estenda su tutti noi.
Ognuno comprende che la Divina Eucaristia conferisce al popolo cristiano incomparabile dignità. Sicché non solo durante l'offerta del sacrificio e l'attuazione del sacramento, ma anche dopo, mentre l'Eucaristia è conservata nelle chiese e negli oratori, Cristo è veramente l'Emmanuel, cioè il Dio con noi. L'Eucaristia è come il centro spirituale della comunità religiosa e parrocchiale, anzi della Chiesa universale e di tutte le comunità, perché essa, sotto il velo delle sacre specie, contiene Cristo, capo invisibile della Chiesa, Redentore del mondo, centro di tutti i cuori, per cui sono tutte le cose, e noi per Lui.
Queste considerazioni di Papa Paolo VI nell'enciclica Mysterium Fidei sono l'eco di una tradizione antichissima. Se i cristiani infatti costruiscono la Chiesa e vi si radunano, è per ospitarvi Gesù e per avvicinarsi a Lui tra gli affanni quotidiani. Come bene si esprime Balai, un poeta siriaco del IV secolo.
Quando tre sono riuniti in nome tuo, essi formano già una chiesa. Proteggi le migliaia di persone qui radunate. I loro cuori avevano preparato un santuario prima che le nostre mani lo costruissero in gloria del tuo nome. Il tempio interiore sia così bello come il tempio di pietre. Degnati di abitare nell'uno come nell'altro. I nostri cuori, come queste pietre, portano impresso il tuo nome. L'onnipotenza di Dio avrebbe potuto edificarsi una dimora, così come, con un gesto, ha dato l'esistenza all'universo. Ed invece ha costruito l'uomo, affinché l'uomo costruisca per lui. Benedetta sia la sua clemenza, che ci ha tanto amato. Egli è infinito, noi siamo limitati. Egli costruisce per noi il mondo, noi costruiamo per lui una casa. Ha lasciato la sua dimora e ha scelto la Chiesa perché noi abbandonassimo le nostre dimore e scegliessimo il paradiso. Dio ha abitato in mezzo agli uomini perché gli uomini incontrassero Dio.
Da questa realtà soprannaturale scaturisce la necessità della comunione, la quale è da una parte l'accoglienza di Cristo in noi, dall'altra è l'accettazione che in questo sacramento Cristo fa dell'uomo, giacché lo considera amico suo, come disse ai discepoli durante l'ultima cena: «Voi siete amici miei». E non si tratta di un beneficio limitato a quella circostanza, giacché Gesù disse anche: «Sarò con voi tutti i giorni, sino alla fine dei tempi».
Nella processione del Corpus Domini accompagniamo il risorto nel suo cammino verso il mondo intero, così abbiamo detto. E proprio facendo questo rispondiamo anche al suo mandato: prendete e mangiate, bevetene tutti. Non si può mangiare il risorto presente nella figura del pane come un semplice pezzo di pane. Mangiare questo pane è comunicare, è entrare nella comunione con la persona del Signore vivo. Questa comunione, questo atto del mangiare, è realmente un incontro tra due persone, è un lasciarsi penetrare dalla vita di colui che è il Signore, di colui che è il mio Creatore e Redentore. Scopo quindi di questa comunione, di questo mangiare, è l'assimilazione della mia vita alla sua, la mia trasformazione e conformazione a colui che è amore vivo. Perciò questa comunione implica l'adorazione, implica la volontà di seguire Cristo, di seguire colui che ci precede. Adorazione e processione fanno perciò parte di un unico gesto di comunione, rispondono insieme al suo mandato: prendete e mangiate.
Thank you.
La nostra processione finisce davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore, nell'incontro con la Madonna, chiamata dal caro Papa Giovanni Paolo II Donna Eucaristica. Davvero, Maria, la Madre del Signore, ci insegna che cosa sia entrare in comunione con Cristo. Maria ha offerto la propria carne, il proprio sangue a Gesù ed è divenuta tenda viva del Verbo, lasciandosi penetrare nel corpo e nello spirito dalla sua presenza. Preghiamo lei, nostra Santa Madre, perché ci aiuti ad aprire sempre più tutto il nostro essere alla presenza di Cristo, perché ci aiuti a seguirlo fedelmente, giorno per giorno, sulle strade della nostra vita.
Ave Maria, splendore del mattino, puro il tuo sguardo ed umile il tuo cuore, protegga il nostro popolo in cammino, la tenerezza del tuo vero amore.
Il programma di Orizzonti Cristiani oggi parliamo di, ha proposto, il mistero del Corpus Domini, dagli insegnamenti di Papa Benedetto XVI e con il commento esegetico del padre Tarcisio Stramare. Voci recitanti Pierluigi Astore, Mino Caprio, Pierpaolo Cuna, Massimo Lodolo, Giorgio Lopez. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.